leggiamo dal verso 42, anzi 42 e 43. Poi dopo vi dico il titolo. Ora egli ci ha comandato di predicare al popolo e di testimoniare che egli è colui che Dio ha costituito giudice dei vivi e dei morti. A lui rendono testimonianza tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. È Pietro che sta parlando nella casa di Cornelio. Per un evento soprannaturale, Pietro si trova in quella casa, altrimenti non ci sarebbe andato né ora né mai. Perché Dio ha preparato tutto, ha preparato Cornelio, ha preparato Pietro e i due si sono incontrati. E Pietro, la prima cosa che gli dice che è: il Signore ci ha comandato di predicare al popolo e di testimoniare che Egli è colui che Dio ha costituito giudice dei vivi e dei morti. Poi, nel verso successivo, la parte conclusiva, affinché chiunque crede in Lui riceva il perdono dei peccati mediante il suo nome. Noi possiamo dire alle persone: in Gesù, nel nome di Gesù, tutti gli uomini possono essere perdonati dei loro peccati e quindi possono essere salvati. Ma non funziona. Perché qui il Signore ci ha detto, attraverso questa scrittura, attraverso questa parola pronunciata dall'apostolo Pietro nella casa di Cornelio, che deve essere questa cosa predicata e testimoniata, che non è parlata. Parlare è una cosa, predicare è un'altra cosa. Predicare è una cosa, testimoniare è un'altra cosa ancora. Ogni cristiano è chiamato a predicare e a testimoniare. Dice: ma io non sono un pastore, solo i pastori possono predicare. Non è vero. Tutti siamo chiamati a predicare. Noè era un pastore. Avete letto nella Bibbia che Noè fosse pastore di pecore se ce l'aveva. Eppure predicava, predicatore di giustizia, dice la parola di Dio. Eppure predicava. Ogni persona è chiamata a predicare. A predicare a chi? Magari ci sono tanti modi di predicare, eh? Ora poi vedremo meglio che cosa significa predicare, che cosa significa testimoniare. Ma in questo, quando facciamo queste due cose, guardate che le persone vengono veramente perdonate e salvate. Se riusciamo a predicare e testimoniare che Cristo è risorto dai morti ed è il giudice dei vivi e dei morti, allora le persone crederanno e le persone riusciranno a ricevere il perdono dei peccati attraverso il sangue che Gesù ha versato e camminare in vesti bianche e poter camminare con Dio e poter credere in Dio e vivere in Dio ogni giorno per quello che il Signore ci chiama a fare. Io dico che ogni giorno un vero cristiano, un vero cristiano deve sapere dove predicare e dove testimoniare. Non da dire cercare i chiesi, devi cercare le persone. Ma un predicare con le persone è diverso di quello che fa il pastore la domenica. Un predicare con le parole della vita quotidiana. Un predicare con vita vissuta nella fede, un predicare con le azioni, un predicare con la gioia, un predicare con la pace nel cuore, un predicare con una modo di vivere non identificato nei principi di questo mondo, senza conformarsi in questo mondo. Se riusciamo a non conformarci in questo mondo, le nostre azioni, ma se ci conformiamo per quello che è la vita del regno di Dio, allora la nostra predicazione sarà efficace. Io vi ricordo che la parola di Dio dice che il Signore salva attraverso la pazzia della predicazione. Guardate, Cornelio era affamato di Dio, era assetato di Dio e non sapeva niente di Dio, sapeva che Dio c'è, sapeva che Dio è grande, è il creatore di tutto, ma non lo conosceva e faceva di tutto per poterlo conoscere, ma gli ebrei che conoscevano Dio non gli stavano alla larga, non lo facevano avvicinare. Lui era un gentile, era uno straniero e non era consentito agli stranieri di poter entrare nelle sinagoghe, non era consentito agli ebrei di poter parlare con gli stranieri delle cose di Dio. Cioè, praticamente era isolato, era messo da parte. Ma lui voleva identificarsi, lui aveva capito che questi ebrei avevano qualcosa che lui non aveva. E allora in qualche modo faceva elemosine, capiva che era giusto aiutare i poveri, faceva preghiere, non sapeva come, ma intanto pregava. A un certo punto gli appare un angelo e gli dice: Cornelio, le tue orazioni e le tue elemosine sono salite a Dio come una ricordanza. Lui ti ha visto e lui ha visto il tuo cuore. E ora ti vuole fare sapere una cosa, ti vuole fare sapere che c'è un uomo qui che tu devi andare a chiamare, si chiama così e così, Pietro, eccetera, eccetera, abita in una determinata casa, gli ha dato l'indirizzo e tutto, mandalo a chiamare perché egli ti dirà cose attraverso le quali voi potete essere salvati, tu potrai essere salvato. Vi immaginate quanto tempo ha perso Cornelio dopo che l'angelo gli ha portato la notizia? Immediatamente si è messo all'opera e ha mandato delle persone per andare a prendere Pietro. Contemporaneamente Pietro viene preparato dallo Spirito Santo che gli dice: vedi, prendi questo da questo lenzuolo, ammazza e mangia. E c'erano, sicuramente avrà visto maiali, aveva visto tutti quegli animali che non si possono mangiare, ammazza e mangia. Ma come, Signore? Queste cose non sono pure, secondo la legge di Mosè, non si possono mangiare. Non rendere impuro quello che Dio ha purificato. Ma che significa? Che significa? Non lo capiva. Però a un certo punto succede qualcosa, che arrivano quelle persone e lo Spirito Santo gli dice: ci sono degli uomini che sono venuti a parlarti riguardo, vai, perché tu devi fare quello che quelle persone ti stanno chiedendo. Devi andare nella casa di un certo Cornelio. E lui parte e si trova lì, solo in questo modo poteva entrare in quella casa. Naturalmente non ci è andato da solo, si è portato un gruppo di persone e tutti quelli che erano con lui. Appena Pietro ha avuto modo di dire queste cose e altro ancora, lo Spirito Santo è caduto su di loro, su tutte quelle persone che erano lì e cominciarono a parlare in altre lingue. Le persone sono immediatamente state salvate e battezzate di Spirito Santo. Hanno aperto il cuore, si sono sentiti convinti di peccato, di giustizia, di giudizio e immediatamente sono stati riempiti di Spirito Santo e parlavano in altre lingue. E quelli che erano venuti con Pietro hanno detto: ma guarda, questi stanno parlando come parliamo noi, hanno ricevuto lo stesso Spirito. E Pietro fa: ora capisco perché il Signore mi ha mostrato quel lenzuolo dove c'erano gli animali e lui aveva detto: lui aveva detto: non rendere impuro quello che Dio ha purificato. Lui ha purificato anche i gentili, tutti quanti sono puri in Cristo Gesù. Chiunque ha la possibilità di ricevere Gesù. Però vedete, l'angelo non ha predicato la salvezza. Pietro è dovuto andare lì a predicare la salvezza. Ci vuole una persona umana in carne e ossa per predicare agli umani in carne e ossa. Dio per la salvezza non può usare gli angeli. Gli angeli li usa per aiutarci, per aiutare i salvati. L'angelo viene usato, gli angeli vengono usati da Dio per portare messaggi sia ai perduti che ai salvati. Perché ogni persona, sia che è perduto, sia che è salvato, c'è un angelo. Con ogni bambino che nasce c'è un angelo che ha una missione, e questa missione dura quanto dura la vita di ogni persona sulla terra. Ma continuiamo a leggere. In Atti, capitolo 10, verso 38. Andiamo un po' indietro. Come Dio abbia unto di Spirito Santo e di potenza Gesù di Nazareth, il quale andò attorno facendo del bene e sanando tutti coloro che erano oppressi dal diavolo, perché Dio era con lui. Qui, tra le parole che diceva Pietro, ecco, c'è anche questa cosa che ci fa comprendere cosa faceva Gesù. A parte che questo lo comprendiamo, anche se Pietro non lo dice, lo comprendiamo leggendo i Vangeli, che ogni giorno Gesù faceva del bene, andava attorno e ha girato tutta la Palestina in 3 anni e mezzo del suo ministero e ha predicato facendo soprattutto del bene, insegnando e guarendo e liberando le persone dall'oppressione. Questo è quello che Gesù faceva. Andava attorno facendo del bene, sanando a tutti coloro che erano oppressi dal diavolo, perché Dio era con lui. Allora, se noi siamo cristiani, se noi cristiano vuol dire che segue Cristo, che ha Cristo come modello, ha Cristo come esempio di uomo, come esempio, perché Gesù è venuto come uomo e come modello di ogni persona che lo segue. E quello che lui ha fatto, anche noi siamo chiamati a farlo. Paolo dice proprio questo, era uno che seguiva Gesù, era uno che obbediva al Signore, era uno che camminava in ubbidienza. Però a un certo punto, per fare capire agli altri che dovevano fare la stessa cosa, ha detto di seguire il suo esempio. Quello che vedi fare a me, dice a Timoteo, fallo anche tu. Fallo anche tu. E non credo che lo dicesse solo a Timoteo, ma lo diceva a tutti i suoi discepoli, quelli che considerava figli, a quelli che lo ascoltavano, quelle persone che ricevevano la parola. Fai come faccio io, imitami in quello che faccio. Ogni cristiano deve imitare Gesù, ma non imitare nel modo, perché noi non abbiamo visto come Gesù camminava, nemmeno conosciamo il timbro della voce e nemmeno lo stile della sua parola. Però attraverso gli scritti sappiamo cosa diceva e sappiamo cosa faceva. Non possiamo fare le imitazioni come le fanno gli imitatori, perché non servirebbe a niente. Noi dobbiamo imitare quello che lui diceva, ma soprattutto quello che credeva e quello che faceva. Ma non credeva o faceva come che ora non c'è più. Ora è sempre il Signore Gesù è, non è stato. L'unica differenza è che non è visibile nella terra degli umani. È visibile nello spirito. Possiamo comprendere e percepire la sua presenza nel nostro spirito. In queste settimane ho fatto un insegnamento su come essere guidati da Dio, e Dio abbiamo visto che guida nel nostro spirito. lui ci parla del nostro spirito. E quindi noi dobbiamo capire come il Signore dobbiamo servirlo, dobbiamo sviluppare lo spirito. Quanti si ricordano i 4 punti su come addestrare il nostro spirito? È grave questa. Meditare la parola, soprattutto la prima cosa, e poi bravo, mettere in pratica la parola, e poi cercare subito di mettere in pratica immediatamente quello che il Signore ci dice nel nostro spirito. Abbiamo visto come parla, le voci, abbiamo visto delle cose. Ora dobbiamo addestrare lo spirito, dobbiamo soprattutto cibarlo della parola. Cibarlo della parola continuamente. Più è sazio di parola e più il nostro spirito è capace di poter ricevere e percepire la testimonianza di Dio nel nostro spirito, perché noi sentiamo la voce di Dio nel nostro spirito e non è una voce parlata. Ma ritornando al nostro discorso qua, riguardo al fatto che noi dobbiamo seguire l'esempio del nostro Signore, quindi dobbiamo fare del bene ogni giorno, non possiamo oziare, non possiamo farci i fatti nostri, non possiamo vivere come se la nostra vita è uguale a quella degli altri, perché non lo è. Un vero cristiano non è come gli altri, un vero cristiano è un appartato per servire Dio 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non si può mai dimenticare di essere un cristiano. Non deve dimenticare di essere un cristiano, perché se lo dimentica c'è il nemico che gli ruba tutto. È come dire: non ti puoi dimenticare di lasciare la porta aperta e andartene, perché se non entrano i ladri entrano i cani, se non entrano i cani entrano i gatti. E se hai lasciato qualcosa, io c'avevo una gatta che apriva il frigorifero, riusciva ad aprire il frigorifero. Però se la porta era chiusa e il gatto non c'era dentro quel posto, no, il frigorifero era al sicuro. Poi abbiamo dovuto cambiare il frigorifero, perché magari si sono rotte tante altre cose. Ma riusciva con molta facilità, con la zambetta, ad aprirlo. E per dire che non possiamo dimenticarci che c'è il ladro che viene a rubare. E non possiamo, e lui viene a rubare quando noi, diciamo, abbassiamo la guardia, quando non inseriamo l'allarme. Noi qua per esempio abbiamo l'allarme e spesso ci succede che l'allarme è disattivato. E poi mi telefono a mezzanotte, per esempio ieri sera a mezzanotte mi hanno telefonato che non c'era l'allarme là disattivato. Cioè, significa che se noi abbassiamo la guardia, il diavolo può entrare, il ladro può entrare, e il diavolo è il ladro, il padre dei ladri, il padre dei bugiardi, il padre dei distruttori, il padre di tutti quelli che non vogliono fare la volontà di Dio. Ora siamo chiamati quindi ad essere come Gesù e a fare quello che Gesù faceva, e quello che Gesù faceva era portare consolazione dove c'era sconforto, portare vita dove c'era morte, portare guarigione dove c'era sofferenza, dove c'era la malattia, portare colore dove non c'era luce, dove non c'era speranza. E questo solo si può fare con l'aiuto di Dio, camminando con Dio, ripieni della potenza di Dio, ripieni dell'amore di Dio, ripieni della forza di Dio. L'apostolo Paolo dice: fortificatevi nel Signore, fortificatevi nel Signore, che cosa significa fortificarsi nel Signore? Significa credere fortemente che Lui è vicino a noi e che Lui vuole muovere le nostre braccia, vuole muovere la nostra lingua per farci dire delle cose, vuole muovere i nostri piedi per farci andare in determinati posti. Lui vuole fare delle cose e se ci fortifichiamo nel Signore, Lui riuscirà a muovere le nostre gambe e le nostre braccia, la nostra vita, il nostro corpo per farlo andare dove vuole Lui e fare la sua volontà come è fatta nel cielo, ogni giorno sulla terra. È inutile che preghiamo, Padre nostro, sia fatta la tua volontà come è fatta nel cielo, sulla terra come è fatta nel cielo. Cominciamo noi a dire, Signore, io mi voglio fortificare in te, io mi voglio fortificare nella tua presenza perché voglio fare la tua volontà sulla terra oggi, nel posto in cui io mi trovo, voglio profumare il profumo di Cristo, voglio emettere il profumo di Cristo, la luce di Cristo, la forza di Cristo, la potenza di Dio. Voglio, Signore, fare del bene, non voglio oziare. Sapete, ci sono persone che aspettano che siano gli altri a fare le cose, ma non può essere, non può essere. Gli altri le faranno le cose, ma tu fai la tua parte. Ognuno di noi dobbiamo fare la nostra parte. Noi dobbiamo fare il bene. Io vi dico che qualcosa comunque la facciamo. O facciamo il bene o facciamo il male. Se non facciamo bene, dice che non fa né ombra né scuro. E allora è come se non esistesse. Qualcosa di buono non la fa e allora qualcosa di cattivo la fa. Che cosa di cattivo se non fa né bene né male? Sì, si piglia l'aria, respira l'aria che potrebbero respirare altri. Occupa un posto, mangia delle cose che altri potrebbero mangiare, perché ci sono tanti che non mangiano. E allora, se tu ci sei, vuol dire che a qualcosa devi servire. Se Dio ti tiene sulla terra, qualcosa devi fare sulla terra. C'è un frutto che devi fare. Vi ricordate la cosa dell'albero del fico che Gesù vide e lo trovò senza frutti. Che cosa gli ha detto? Oh, che bell'albero, che bello, annaffiamolo. Già, almeno quantomeno, anche se non ha frutti, allora ci mettiamo sotto e ci prendiamo il fresco, ci mettiamo all'ombra. L'ha maledetto e il giorno dopo si è seccato. Che il Signore vuole che noi possiamo portare frutto. Quest'anno, questo è il tema di quest'anno, portare frutto. È da un po' di tempo che non me lo sentivate dire, però il Signore vuole che ognuno di noi possiamo portare del frutto. Il Signore Gesù ha detto: voi riconoscerete l'albero dal frutto. Non può un albero cattivo fare frutti buoni, né un albero buono fare frutti cattivi. L'albero buono fa frutti buoni, l'albero cattivo fa frutti malvagi, fa frutti cattivi. Noi eravamo albero cattivo. Eravamo a ulivo selvatico e l'ulivo selvatico le fa le olive, ma quanta polpa c'è? C'è più osso che polpa, forse solo un po' di scorcia, chiamiamola così, e se lo spremi non esce quasi niente. Però quando viene innestato con il gentile, e allora l'oliva sarà bella grossa, e quando poi vengono raccolte e portate al frantoio, la polpa compressa, strizzata, fa uscire l'olio d'oliva, che non ha nessun effetto collaterale, soprattutto se è mangiato crudo, ma anche cotto riesce, l'olio di oliva fritto non si modifica, è l'unico olio, è una benedizione l'olio. E qui Gesù fa questo, diciamo, identifica il suo popolo con l'olivo, l'olivo gentile, e noi che siamo stati innestati. Lo leggiamo in Romani 11, 24. Infatti, se tu sei stato tagliato dall'olivo per natura selvatico e innestato contro natura nell'olivo domestico, puntini, puntini, poi dice, quanto più costoro che sono rami naturali, perché vuole far capire che non dovevano disprezzare gli ebrei. Parlava ai Romani, i Romani cristiani, che e in qualche modo forse si sentivano più spirituali degli ebrei, ma loro hanno ereditato prima di noi la verità. Allora, se hanno qualche problema con il fatto che non hanno riconosciuto Gesù, però guardate che Dio li ama lo stesso, lui continua ancora a vegliare su questo popolo perché loro sono ancora in un patto e quel patto non è stato annullato, il patto di Abramo. E gli ebrei non sono stati sterminati completamente, anche se ci hanno provato più volte a sterminarli, ma non riescono a sterminarli perché si ripropagano. Qualcuno dice come la gramigna. È difficile sterminare la gramigna. Anche se scavi in modo profondo, eccetera, eccetera, da qualche parte sempre riparte la gramigna. Ecco, questi non sono in modo malvagio, ma che c'è la benedizione di Abramo fino alla millesima generazione. Fino alla millesima generazione, ancora non ci siamo alla millesima, ma loro vedranno la salvezza. Riconosceranno il Signore Gesù, riconosceranno e lo riceveranno e saranno salvati. E molti ebrei sono salvati. In queste ultime domeniche io ho predicato sulla famiglia, ho predicato sull'avere il cuore in pace, vivere in pace, proprio perché da lì parte tutto, da lì comincia Dio a lavorare dentro di noi perché il mondo aspetta che noi compiamo le opere che sono state preparate. Se ci attiviamo e cominciamo da casa nostra a fare qualche cosa per mettere ordine, per mettere, permettere allo Spirito Santo di benedire la nostra casa, ci stiamo preparando perché si possano compiere le opere. È un'opera potente che noi dobbiamo compiere, è proprio quella di predicare e di testimoniare. Il titolo era proprio questo: predicare e testimoniare. Ma parliamo del predicare. Che cos'è predicare? Predicare vuol dire dichiarare con la bocca quello che si crede col cuore, fortemente, una verità che tu hai creduto, che hai accettato. Il vero predicare è che tu proclami quello che credi con tutte le tue forze. Forse ad alta voce, forse a bassa voce, ma con la forza del cuore. Non tanto con la forza delle parole, ma la forza del cuore. Quando una persona crede in quello che dice, lo dice in un certo modo che le persone che ascoltano se ne rendono conto. Poi ci sono i professionisti che imitano il predicare. E lì è difficile poter individuare il professionista dal vero predicatore. Perché il professionista sa anche come toccare le corde dell'anima. Mentre il vero predicatore di Cristo non tocca le corde dell'anima, tocca le corde dello spirito. Stimola lo spirito, il professionista stimola l'animo, sa toccare l'animo, sa fare emozionare le persone, sa anche strappare degli applausi, ha una buona favella, sa organizzare, è uno che sa parlare e che sa parlare bene, il professionista. Alla fine le persone hanno ammirazione verso chi sa parlare bene. Però il professionista è un attore, non è un predicatore. Un predicatore è un uomo che vive quello che predica e predica quello che vive. Amen. Mentre l'attore vive in un momento, nel momento della scena, il personaggio, finita la scena, è un'altra persona. Noi abbiamo visto dei comici che fanno sempre ridere, ma poi si sono ammazzati, si sono suicidati, sono morti. Io mi ricordo, mi faceva morire dalla risata, lì che erano scesi. Parlo di tanti anni, che chi ha qualche anno è, se lo ricorderà. Era un bravissimo imitatore, ma bravo, si è suicidato. E tanti altri comici hanno fatto una brutta fine, si sono suicidati, eppure facevano sempre ridere. Evidentemente facevano solo gli attori. Il predicatore è uno che quello che predica lo vive e predica quello che vive. Amen. E questo è quello che siamo chiamati a fare nella potenza dello Spirito Santo. Poi il testimoniare. Testimone. Il testimone è una persona che ha visto mentre succedevano i fatti, che racconta i fatti in cui lui era presente, o li ha vissuti in prima persona, o quantomeno ha visto tutto quello che è successo. Chi è che è presente, non testimone, sapete come viene definito? Sì, il fatto omertà. È un uomo omertoso. Una persona che in siciliano, ce ne sono, in Sicilia ce ne sono tantissimi, che dicono niente saggio. Niente vitti, e se c'era, rummia. Nel senso che io non so niente, ma come hanno sparato sotto casa sua? Lei caccia la camera da letto, non l'ha sentita? No, c'ha il suono pesante. Oppure ero in un'altra stanza profonda, ma non è possibile, lei ha dovuto per forza sentire lo sparo. Ma io non l'ho sentito. Ma non l'ha visto nessuno, lei che sempre si siede davanti alla porta, no, quel momento forse ero al bagno. Ecco, queste persone sono omertose, persone che nascondono la verità. Mentre il testimone è la persona che ha il coraggio di dire quello che sa e quello che ha visto. Non può raccontare un testimone quello che gli hanno raccontato, perché se no non è più un testimone. Sapete, se una persona predica quello, testimonia, racconta le storie degli altri, non è un testimone. Ma una persona che racconta della sua vita è un testimone. Il Signore ci chiama a testimoniare come Cristo vive nella nostra vita e che cosa Cristo fa nella nostra vita. Io penso che voi conoscete la mia storia, perché ogni domenica cerco di parlare della mia vita quotidiana, del mio quotidiano. Non vi posso dire cose che non ho fatto, ma vi devo dire, né vi posso dire tutte le cose che faccio, però posso dire le cose che faccio che sono di incoraggiamento, che possono essere di aiuto per gli altri, perché io vivo la mia vita normale come tutti gli altri, con i problemi, con le difficoltà, con tutto quello che può succedere in ogni persona. Ci sono momenti in cui una persona si abbatte, ci sono momenti in cui una persona è confusa, ci sono momenti in cui una persona sta bene, ma sono più i momenti in cui non sta bene che quando sta bene. Io vivo la realtà che vivono tutti e questo sicuramente ve ne rendete conto, lo sapete. Non sono un Superman e nemmeno un super pastore. Anche perché non ci credo che esistano i super pastori. Se andiamo a chiedere a tutte le mogli dei pastori, loro diranno che cosa sono, che quando sono sul pulpito sono una cosa, quando scendono a casa sono un'altra cosa. Ma questo è grave, perché è vero che non siamo sotto il mantello dell'unzione a casa, ma è anche vero che non possiamo completamente essere un'altra persona. Dobbiamo essere quello che diciamo, quello che predichiamo. E il Signore ci chiama a essere testimoni, quindi persone che parlano della loro vita, che raccontano la loro vita, la vita che vivono, la vita, quindi una vita di coerenza ai principi divini, ai principi cristiani, secondo quello che il Signore ci insegna attraverso la sua parola. Amen. Io voglio passare a un'altra fase, alla conclusione, cioè, ma come oggi finiamo presto, volesse Signore che magari finiamo presto, ma leggiamo in Atti capitolo 1 verso 8. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Voi riceverete potenza, cioè riceverete una capacità soprannaturale per fare che cosa? Per essere, mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Allora, questa cosa forse non l'abbiamo mai letta così. La potenza dello Spirito Santo, quando una persona è battezzata di Spirito Santo, ma non basta essere battezzata, bisogna essere ripieni ogni giorno, perché noi facciamo l'esperienza del battesimo una volta, ma ogni giorno dobbiamo fare l'esperienza di essere riempiti, perché altrimenti se non siamo riempiti, lo Spirito se ne scende. Cioè la forza del nostro spirito diminuisce, ma quando siamo ripieni, quando è, come dire, è molto illuminato quel vaso che è il nostro interiore, il nostro intimo, la parte più intima nascosta, lo spirito nostro è illuminato dallo Spirito Santo. È come dire, più sto vicino a Dio, più lo Spirito Santo illumina il nostro spirito. E quando c'è molta luce, allora siamo ripieni di spirito. La pienezza dello spirito la dobbiamo identificare con la nostra vita molto illuminata di Dio. E quando c'è molta luce non hai paura del nemico perché lo vedi. Quando c'è buio non lo sai da dove ti arriva, ma quando c'è molta luce lo individui e subito lo identifichi e lo blocchi, perché hai anche la forza per farlo, perché il Signore Gesù ci ha dato l'autorità, ma questa autorità funziona nella potenza dello Spirito Santo, non funziona senza la potenza dello Spirito Santo, e con la potenza dello Spirito Santo possiamo essere testimoni, possiamo vivere il miracoloso ogni giorno. Possiamo raccontare agli altri quello che abbiamo sperimentato. Non possiamo dire che eravamo sulla terra 2000 anni fa con Gesù. Questo saremmo falsi se diremmo questo. Ma possiamo dire che la parola di Dio la pratichiamo e abbiamo visto che è vivente e potente e la sperimentiamo, perché è fedele colui che ha fatto le promesse. E lo raccontiamo. Raccontiamo la fedeltà di Dio. La potenza di Dio la viviamo, fluisce nella nostra vita. E se questo non possiamo raccontarlo, vuol dire che allora la potenza dello Spirito Santo è diminuita. Se questa cosa possiamo solo raccontare i fatti che gli altri ci raccontano, che può essere anche utile. Ma io dico che quando ci raccontano qualcosa è di edificazione per noi. Però se tu ti limiti solo poi a raccontare, come quando ti raccontano una barzelletta, ti fanno ridere e poi quella barzelletta tu la usi per fare ridere gli altri, ma non è una tua barzelletta. Invece c'è la persona che le costruisce le barzellette, le produce. Allora quello è... Noi lasciamo stare le barzellette, noi viviamo la vita con Cristo e con Cristo siamo chiamati a essere testimoni nella potenza dello Spirito Santo, altrimenti non possiamo esserlo. Cosa fa lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo ci porterà a rivelazione della parola, illuminerà la parola nel nostro cuore, ci darà la forza per crederla, ci darà la forza per metterla in pratica, ci darà la forza per vivere nella fede di quella parola fin quando non vediamo l'effetto, fin quando non raccogliamo il frutto di quella parola. E la parola viene vivificata dallo Spirito Santo, è come la pianta, se questa pianta è ancora viva perché qualcuno ogni tanto ci mette un po' d'acqua, è perché vede anche un po' di luce. Questo è un ambiente che è tipo una serra, qua c'è sempre la luce di giorno, non ce n'è tantissimo quando quella serranda è chiusa, però ci sono le finestre, molte finestre, e queste non sono pallide, il verde è sempre verde perché vedono la luce e perché sono anche annaffiate e c'è della terra nelle radici, le radici sono messe nella terra e quindi c'è anche nutrimento. Così la nostra vita nello spirito. Se noi siamo annaffiati dalla parola, se viviamo la parola e la luce di Dio, la luce dello Spirito Santo ci abbonda, allora riusciamo veramente a ricevere quella parola che ci trasforma. quella parola che ci dà la forza, quella parola che ci fa portare del frutto. Così, mentre una pianta può fare un fiore, dal fiore poi nasce il frutto, noi, rimanendo col Signore, parliamo la parola che produce forza in noi e ci dà la capacità di prendere le promesse e quindi di nutrirci noi stessi della verità di Dio. Ma nello stesso tempo diventiamo portatori di frutto per gli altri, per essere nutrimento degli altri. Il frutto di un credente, che cos'è se non fare avvicinare i profani alla fede? Se non fare avvicinare gli ignoranti alla conoscenza di Dio? Parliamo di ignoranti di Dio, ignoranti della verità, e portarle vicino al Signore, e portarle a credere con la nostra vita testimoniata, con la nostra vita quotidianamente vissuta con Dio, senza mai tralasciare quello che il Signore Gesù ci ha insegnato. Voglio percorrere così rapidamente, senza leggere, alcune cose che Gesù ha insegnato sul monte, il sermone sul monte, molto così veloce. Voglio ricordarlo, perché questo, se non lo viviamo con la potenza dello Spirito Santo, non riusciamo a farle queste cose. Se siamo ripieni dello Spirito Santo, saremo quelle persone che potranno fare e mettere in pratica tutto quello che Gesù ha insegnato sul monte, altrimenti saremo come gli altri che fanno tutto il contrario. Cosa fanno le persone? Fanno le cose per essere visti dagli altri, perché non vogliono essere giudicate, non vogliono essere visti male, non vogliono essere guardati con malocchio. Non parlo del malocchio, ma diciamo guardati male, emarginati. E allora fanno le cose per accontentare gli altri. E invece il Signore Gesù ci ha detto di stare attenti a quando preghiamo, che non preghiamo davanti agli altri, ma preghiamo, sì, se è il caso di pregare davanti agli altri, ma il nostro stile quotidiano è quello di chiuderci dentro la cameretta e nel segreto parliamo con Dio, e Dio poi ci darà la ricompensa pubblicamente. Ma non lo facciamo per essere visti, non digiuniamo sfigurandoci il volto per far vedere che abbiamo digiunato. Ah, chi è spirituale, meschino, digiuna. Oppure suoniamo la tromba: io ho dichiarato che farò una settimana di digiuno. Io ho sentito dei pastori che mi hanno detto, mi viene da ridere quando sento certe cose, mi hanno detto: ho fatto un digiuno di 40 giorni. Io manco 4 ore, ma fino a digiunare. Che c'è una fame che mi scippa luce. Dico, ma è credibile una cosa del genere? Poi ho visto, perché il medico gli aveva detto che la salute non andava tanto bene, bisognava perdere peso. Allora ha fatto un po' peso, non ha fatto per cercare la faccia di Dio, per sapere. Non facciamo le cose per fare sapere agli altri che facciamo le cose, ma le facciamo nel segreto. Se devi dare l'elemosina, la destra non sappia quello che fa la sinistra, o viceversa. Questo è quello che Gesù ci ha insegnato: non fare le cose. Ma questo, sapete, se siamo nella carne lo facciamo. Facciamo il contrario di quello che Gesù ci ha detto. Se invece tu devi mettere l'offerta, è una bella... Una volta una persona mi ha dato un'offerta, non l'ha voluta mettere nel cestino, mi ha detto: senti, non la voglio mettere nel cestino. C'erano circa 4 milioni e me l'ha data nelle mani. Secondo voi perché? Così sapevo chi me l'aveva data, e dicevo: questo sì che è un fratello spirituale. Ma lo scopo era anche un altro. Sotto sotto il diavolo, cioè, così ci sarà un diavoletto che gli dirà al pastore: hai visto chi tu ti ha dato a Tia? Questa non è offerta della Chiesa, mettati la una sacchetta. Tu c'hai tanti bisogni, tante necessità. E il nemico ci lavora anche su queste cose. E invece no, Non fate mai una cosa del genere, sempre l'offerta messa lì e deve essere contata dai fratelli. Poi è registrata e tutto, ma mai dare nelle mani a una persona così, messa nel cestino, davanti a tutti. Cioè, questo non devi naturalmente sventolare quello che se c'hai una banconota di 500 euro, c'è avassaga non è vero. E allora la mettiamo qui, però la stendiamo. Ma anche i 50 euro sono un flash, tu li vedi? Un naso. Ora li vedi, dopo un po' diventano 20, poi 10, 5, spicci subito. Che ci vuole a farli scomparire? Niente. Un'altra cosa, ci vuole la potenza dello Spirito Santo per fare questo, ora poi lo capirete. Non lavorare troppo per arricchirsi qui sulla terra, ma il necessario, per avere il necessario. Cioè, quando una persona vuole fare troppe cose sulla terra, vuol dire che non ha, o è incosciente che la sua vita è limitata. E non si pensa probabilmente che vivrà 400 anni. Ma non è successo, non succede più da tanto tempo che l'uomo viva 900 anni. Una volta ci viveva. E allora in quel caso io dico, ok, impegnati e fate una bella casa l'anno, visto che c'è stare qua 1000 anni sulla terra, almeno fatela bene. Io vi dico, ho fatto costruire una seconda cucina a casa mia perché la prima ormai era logorata dal tempo, ma avvisimo. Poi dopo mi sono reso conto, mi ha costato un sacco di soldi, ma quando andai a campare? Questa cucina potrà durare altri 100 anni, ma io ci potrò stare ancora fra 100 anni, ma potrei spendere ciò picca, avrei risparmiato sicuramente. Vabbè, sarà per chi poi la riceve in eredità. Ma dico una cosa stupida, però quando noi ci affatichiamo troppo per farci tesori sulla terra, Gesù ci ha detto fatevela nel cielo, nel senso lavorate per il regno, fate qualcosa per il regno, non pensiamo solo a fare le cose sulla terra per pagare solo le cose che ci sono sulla terra, pensiamo anche di fare le cose per il cielo, pensiamo per il futuro, quello che sarà duraturo, per sempre facciamo, impegniamoci. Ma questo se siamo ripieni di Spirito Santo, se no penseremo solo sulla terra, solo per fare tesori sulla terra. Dice, che fa? Allora è sbagliato. Io lo dico sempre: non è sbagliato che tu abbia tante cose anche qui sulla terra, però è sbagliato se tu vivi solo per quelle cose e per fare solo quelle cose. Noi siamo chiamati per fare l'opera di Cristo. Noi siamo chiamati per fare conoscere Cristo. Noi siamo chiamati per predicare e testimoniare di Cristo. Amen. Poi dall'inizio mi dicevano: chi è che ti ha testimoniato di Cristo? Che significa? Facevo, che significa che ti ha testimoniato? Cioè, in poche parole, chi è che ti ha attratto? Quale persona il Signore ha usato? E poi magari mi rendevo conto di quello che. Un'altra cosa che il Signore Gesù diceva, di mantenersi puri e santi, impedendo che entrassero delle contaminazioni nella mente attraverso gli occhi e le orecchie e il tatto. Guardate che questa cosa è importante. Cioè, attenzione a quello che i nostri occhi vedono. L'impurità entra attraverso i sensi, gli occhi, le orecchie, il tatto. Queste cose appena entrano vengono elaborate dal cervello, creano delle immaginazioni e le immaginazioni non sono più pure se quello che è entrato non è puro. Queste cose non le possiamo fare se non siamo ripieni di Spirito Santo. Ma quando siamo ripieni di Spirito Santo, ti fanno subito, lo Spirito Santo ti fa cambiare canale. Quante scene che si vedono. E la carne dice: ma che cambi? Aspetta, ormai vedi tutto. Lo spirito ti dice: cambia, perché questo ti contamina. Quando senti delle cose, certi sospiri ineffabili, che tanto ineffabili non sono. Allora tu vuoi sentire ancora, la carne vuole sentire ancora, lo spirito ti dice: prega, vai in un'altra direzione, non ascoltare queste cose. Quando senti le persone che mormorano, che si lamentano, e la carne ti dice: ma di anche la tua, lamentati anche tu, se ta vuoi passare buona. C'è un proverbio: ci lamentati se ta vuoi passare buona. Ma non è vero. Chi si lamenta è una persona che non conosce la verità, che non conosce Dio. Noi dobbiamo invece fare tutto, se siamo ripieni di Spirito Santo, possiamo fare quello che il Signore Gesù ci ha detto. Non essere solleciti di quello che mangeremo, di ciò che vivremo, di come faremo, di come non faremo. Ogni giorno è come deve essere. Se siamo nella potenza dello Spirito Santo, non sei preoccupato per il domani, sei preoccupato per vivere oggi da cristiano. E nella potenza dello Spirito Santo, lo Spirito Santo ci farà vivere dignitosamente il nostro giorno, il nostro quotidiano, con la fedeltà nel Signore. Altrimenti saremo sempre preoccupati per il domani. Quando arriverà il domani, che diventerà oggi, saremo ancora preoccupati per l'altro domani e per l'altro domani, e ci preoccuperemo sempre per il domani e vivremo sempre preoccupati per il domani. Il domani poi finisce. E poi ci troveremo senza niente. È vero o no? È vero che se viviamo così, poi ci troviamo senza niente. E non abbiamo fatto niente. Abbiamo vissuto una vita preoccupati, una vita nell'ansietà. Gesù ha detto che non dobbiamo essere ansiosi di ciò che mangeremo, di ciò che vivremo, di ciò che faremo. Lui ci aiuterà, Lui è vicino a noi per assisterci nel quotidiano. Gesù nella preghiera del Padre nostro non ci ha detto: pregate così, dacci oggi, domani, dopodomani e per tutto l'anno il pane. No, no, ci ha detto: oh, il pane quotidiano, punto. Il pane per oggi. Perché? Se tu oggi lo compri per tutta una settimana, mangerai pane duro gli altri giorni. O no? Sapete, a volte compriamo il pane, però è rimasto un po' di pane del giorno prima. E io, siccome papà era peccato, mi voglio mangiare quello del giorno prima. E mia moglie mi dice: ma poi chi lo oggi diventa duro. Perché? Prima mangi di chi lo oggi. E ha ragione, è saggio. Poi se dovesse, non dovesse bastare, casomai mangi quello di ieri. Perché altrimenti diventa duro e mangi sempre pane duro. C'è la parola di Dio che deve essere praticata. Il Signore Gesù ci ha insegnato tante cose che nella potenza dello Spirito Santo le possiamo fare. Questo è vivere la fede nelle cose quotidiane, nelle cose pratiche. Non dobbiamo pensare di spiritualizzare tutto, l'uccello che vola, mamma mia, volavo basso, chissà che succede. Ma che succede? Niente, ulà un basso, perché chissà cosa avrà visto. Cioè, cerchiamo di dare un significato spirituale a tutte le stupidaggini. No, viviamo le cose concrete, pratiche. Viviamo con Dio, ma nella potenza dello Spirito Santo. Senza la potenza dello Spirito Santo saremo solo persone come tutti gli altri. Ma se facciamo tutte queste cose non siamo come gli altri, siamo diversi, ma non diversi in quel senso. Perché non lo vogliono nemmeno essere detti. Siamo diversi perché non siamo naturali, siamo soprannaturali, non siamo del mondo, siamo nel mondo, ma siamo cittadini del regno. Amen. E non dobbiamo dimenticarlo, se vogliamo portare frutto, dobbiamo sapere ed essere coscienti, consapevoli, giorno per giorno che Cristo vive in noi e vuole portare frutto attraverso noi. E noi siamo il tralcio che dimora nella vite. E deve essere anche potato questo tralcio, amen. E poi non giudicare. gli altri, giudica te stesso, ma non per condannarti, per cambiarti. Amen. Se capiamo questo, nella potenza dello Spirito Santo non giudicheremo gli altri, se no saremo sempre pronti a esaminare, a parlare degli altri e mai a vedere che cosa dobbiamo cambiare della nostra vita. Amen. E poi entrare per la porta stretta. E mentre leggevo questa scrittura, il Signore mi faceva comprendere perché la porta è stretta. E voi lo sapete perché la porta è stretta? E anche la strada, perché non ci passa nudo. Ma se ci passassero tante persone, si allargherebbe la porta. Sono poche quelle che vogliono passare di là. Ma beati quelli che passano dalla porta stretta, che sono pochi. Nella potenza dello Spirito Santo passiamo anche per la porta stretta. Cioè vuol dire che andiamo controcorrente. Non seguiamo i principi di questo mondo, seguiamo i principi di Dio. Viviamo i principi del regno. Siamo cittadini del regno. Siamo portatori di frutto. Siamo pieni di gioia. Viviamo nella gioia. Amen. E poi applichiamo la parola immediatamente nel momento in cui il Signore ci fa capire una cosa. Siamo facitori. Sapete che Gesù ha detto? Non chi dice Signore, Signore, entrerà nel regno di Dio, ma chi fa la volontà del Padre mio. E allora chi sono? Quelli che non dicono Signore, ma che hanno fatto di Gesù il Signore della loro vita, con i fatti, non dicendo Signore con la bocca, ma facendo Gesù il Signore della propria vita. Quando tu dici Signore, 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 è meglio che invece tu fai quello che tutte quelle cose che il tuo Signore ti ha insegnato. Allora sì che sei cittadino del regno. Non chi dice Signore, Signore, ma chi fa Gesù il Signore. E questi sono pochi, e molti sono quelli che dicono Signore, Signore. Guardate che questa cosa ce l'ha sempre davanti agli occhi, e credo che ce l'avete anche voi davanti agli occhi. Non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Gesù ha detto, amen. Lì le ultime scritture, Atti capitolo 6, dal verso 1. Ora in quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio da parte degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove venivano trascurate nel servizio di assistenza quotidiana. Allora i dodici, radunato il gran numero dei discepoli, dissero: non è bene che noi, lasciata la parola di Dio, serviamo alle mense. Perciò, fratelli, state attenti a questo. Cercate fra voi sette uomini di cui si abbia buona testimonianza. Che vuol dire? Che sono predicatori testimoni e che la gente può testimoniare che sono persone fedeli, che mettono in pratica la parola di Dio e gli insegnamenti e che siano ripieni di Spirito Santo e di sapienza. Vedete, per fare qualcosa per il regno occorrono queste due caratteristiche: buona testimonianza e ripieno di Spirito Santo. E se sei ripieno di Spirito Santo, sei anche ripieno di sapienza. Vi ricordate Stefano? Dice, però Stefano ha concluso subito, ha lavorato poco e si è preso subito il grande premio. Dice, non ha vissuto qui sulla terra, ok, ma quel tempo che ha vissuto, l'ha vissuto intensamente. E di danno al diavolo ne ha fatto, e nella sua predicazione ha fatto tremare anche lo spirito di Saulo di Tarso, e si è portato sempre quell'immagine di Stefano sicuramente per tutta la sua vita, anche se lui, dimenticando le cose del passato, ma non poteva dimenticare la faccia di Stefano che lo vedeva, mentre lo vedeva morire lapidato, che lui era presente mentre veniva lapidato. E Paolo ha vissuto la sua vita predicando per sé e per Stefano. Credo che il lavoro se lo sia guadagnato, il pane se lo sia guadagnato, perché ha lavorato sodo. Quindi La potenza dello Spirito Santo e la buona testimonianza sono le due cose essenziali per essere poi al servizio di Dio, per poter fare le cose nel regno. Queste due cose sono importantissime. E l'ultima scrittura in Efesini 4:18 leggiamo: non vi inebriate di vino nel quale vi è dissolutezza, ma siete ripieni di spirito, parlandovi gli uni e gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e lodando col vostro cuore il Signore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Sottomettetevi gli uni e gli altri nel timore di Cristo. Guardate che se riusciamo a fare solo questa qua, abbiamo fatto tutto. Se siamo ripieni di Spirito Santo, allora siamo a posto. Lo Spirito Santo ci porterà dove dobbiamo andare, dove ci farà dire quello che dobbiamo dire, ci farà pensare quello che dobbiamo pensare, ci farà fare queste cose qui, lodare Dio e ringraziare Dio per ogni cosa. La mancanza di Spirito Santo ci farà lamentare per ogni cosa. Cosa dobbiamo fare? Cosa facciamo, fratelli cari? Ci lamentiamo? E io so che tutti dicono no, non ci lamentiamo, noi vogliamo ringraziare Dio, vogliamo essere ripieni di Spirito Santo, vogliamo giusto tutte queste cose, sì, tutto giusto, ma resta qui in questi due fogli, resta qui oppure cominciamo veramente a vivere in pratica la parola di Dio, altrimenti ci chiamano bigotti, ci chiamano religiosi, ci chiamano persone strane, ma noi non siamo strane, qualcosa con la strace, ordinari, straordinari, non strani, siamo persone straordinarie. Perché la persona straordinaria vive dentro di noi. E io voglio che questa mattina possiamo pregare perché il nostro spirito sia ripieno del suo spirito e che possiamo veramente fare quello che siamo chiamati a fare. Il mondo aspetta una predicazione, il mondo aspetta una potente predicazione in testimonianza. Vangelo quando sarà predicato in testimonianza. Allora Gesù ritornerà. Il Vangelo predicato in testimonianza. Cioè non una predicazione semplice, una predicazione testimoniata, una predicazione di quel che quello che si predica si vive e quello che si vive si predica. Amen. Ci vogliamo alzare. Quanti hanno preso appunti? Io voglio ricordare che chi non riesce a prendere appunti potrà leggere nel nostro sito della Chiesa il messaggio predicato e lo potrà riascoltare. Non c'è bisogno di andare a chiedere il CD, la predicazione, viene tutto messo gratuitamente.